Buongiorno amici del football americano, io sono Emanuele Sortino da Arlington, Texas questa volta. Questo è The Bootleg Overtime, il podcast che vi riassume, vi diamo i nostri pareri a caldo sulla domenica e non NFL. Qui con me, io non sono ovviamente da solo, qui con me ci sono...
C'è Alberto Cantudo, Smate Velate, provincia di Monza Brianza, che è attualmente innevata come il Lambeau Field di Green Bay.
È esagerato.
C'è un super tecnologico Michele Serra, buongiorno a tutti.
Il terrore delle birrerie romagnole, Eugenio Casadei.
Renza, prima che iniziamo, complimenti per la tua promozione a fonico ufficiale di questo podcast.
Grazie.
La sei meritata solamente... lavorando duro, mettendoci il tuo expertise nel funzionamento degli auricolari.
No. È tutta cosa, no, tutte doti naturali, nessuno mi ha insegnato niente.
No, fra l'altro abbiamo staccato la live su Twitch prima con la cosa, dai, sì, così registriamo prima, poi abbiamo perso 10 minuti con Michele che non riusciva a capire perché non riusciva a sentire il suono e aveva sbagliato tutti i settaggi.
Ma noi in realtà stacchiamo prima perché andiamo in chiacchiere, poi lo sappiamo.
È l'unico motivo per cui questa te svegli, andando in chiacchiere. Allora, domenica, anzi, questa non è stata domenica, è stato un weekend molto lungo NFL, che è partito dalla sera di Natale con la partita tra Vikings e Saints, 33-52 per i Saints, c'è solo da dire che Kamara ne ha fatti 6 e poteva farne 7. E i Saints hanno largamente dominato contro una difesa che è inesistente a larghi tratti. Ieri c'era pure Eugenio ieri a un certo punto, non lo so, comunque ieri la live su Twitch fatta da Alberto e Michele, c'era anche il direttore, se ho visto bene, e prima partita un pochettino, diciamo, partita sofferta, quella tra Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions.
Sofferta da noi!
Io non ho specificato chi... Partita finita 47-7 e con 34 punti di vantaggio, cioè a un certo punto Brady ha fatto 350 yard e 4 touchdown nel primo tempo, il secondo è Tom Abba, ma sì, facciamo entrare Gabbert, ma il record neanche li voglio battere. Partita invece del pomeriggio americano, quella tra San Francisco 49ers e Arizona Cardinals, è finita 20-12 con i Cardinals, devo dire, male malino. Invece i 49ers sono riusciti a vincere nonostante siano... frastagliate dagli infortuni. Ma la partita quella bella, cioè secondo me è stata veramente bella, quella della sera, del Saturday Night, quella tra Miami Dolphins e Las Vegas Raiders, è finita 26-25 con un finale che, se non l'avete visto, guardatevelo e poi andate a vedere il post che ho fatto sulla pagina Facebook di The Bootleg, perché voi vorreste prendere Arnett, se fossi tifoso dei Raiders, e tagliargli la testa. Comunque, partita 26-25 godibilissima. E altre partite invece della giornata, andiamo a quella della domenica. La prima, quella tra Chicago Bears e Jacksonville Jaguars. I Jaguars che hanno perso la bellezza di 41-17 e festeggiavano per ogni touchdown dei Bears. Questo per dire quanto sono contenti che settimana scorsa i Jets abbiano vinto. E beh, i Bears non c'è tantissimo da dire. E il... Trubisky ha avuto un'altra giornata da... quello che i tifosi Bears chiamano il The Mitch Switch. Ha fatto 265 yard, 2 touchdown, si è comportato bene nonostante un intercetto. Montgomery dominato, si è fatto più di 100 yard di scrimmage tra passaggi e corse. Un touchdown da notare, Allen Robinson che ha fatto 100 yard. Si è comportato anche lui molto bene. Ma la parte bella è stata che erano talmente tanto in vantaggio che hanno fatto entrare Nick Foles, che era stato tradato appunto da Jacksonville in questa off-season, un pochettino come revenge game. Non ha fatto, ha fatto un lancio per giunta incompleto, però questo è stato il tuo, tra virgolette, revenge game. Quindi 41-17 la prima. L'altra, sempre per andare nei bassi fondi della classifica, partita tra Cincinnati Bengals e Houston Texans, finita a 37-31 per i Bengals. E qui possiamo fare un discorso, per carità, Deshaun Watson ha giocato bene, David Johnson ha giocato pure bene, Brandin Cooks ha avuto una giornata super con 141 yard ricevuto su 7 ricezioni e un touchdown, Kiki QT pure lui si è comportato bene, ma vogliamo parlare del signor Brandon Allen, che per i tifosi Broncos quali me e Eugenio ricorderemo per quelle bellissime partite con i Broncos in cui abbiamo preso una legnata incredibile dai Vikings, ma questa è un'altra storia. Oggi gli ha lasciato la difesa dei Texans quasi 400 yard, 371 yard e 2 touchdown. Con cioè, c'era alla fine JJ Watt che, raga, mi dispiace per voi, cioè a me di più sta stagione è brutta, ma mi dispiace per voi, dovete guardare questa cosa. Il da notare, la partita di T. Higgins, rookie, di cui ogni volta non parliamo secondo me abbastanza, ma soprattutto del signor Jamai Pirine, che si è fatto, ha fatto 95 yard, ma soprattutto un touchdown in cui se li è smarcati tutti. Se pensate al gol di Maradona contro l'Inghilterra nell'86, praticamente uguale, però nel football americano.
Sì, però la differenza è che in questo caso i difensori erano ciechi e senza mani. Nel senso...
Però quindi.
Però il paragone, a parte quello, il paragone ci stava.
Esatto, ma... cioè, scusami. Dai, vada via, okay. Vada il prossimo.
Dai, continuo io. Restiamo alle partite delle 19. Andiamo a Baltimora, dove i Ravens sono sbarazzati abbastanza agilmente dei New York Giants, che sembrano aver esaurito la magia della seconda parte di novembre, inizio di quella di dicembre. Alla fine niente di particolarmente rilevante in questa partita. Lamar Jackson buono, nei suoi 17 completi per 183 yard, ha lanciato 2 touchdown, ce ne ha aggiunte 80 su 13 tentativi di corsa, completati poi in realtà per un totale di 249 yard su corsa, perché hanno contribuito le 77 di J.K. Dobbins e le 85 di Gus Edwards. La difesa dei Ravens poi ha portato la sua pressione su Daniel Jones, che come al solito non si è fatto mancare i suoi bei 6 sack per 37 yard, problema enorme per il quarterback dei Giants. Tutto sommato, a questo punto, correggetemi se sbaglio, New York è fuori matematicamente dai playoff?
No.
Ah no?
No.
Vabbè, ci arriviamo dopo. Quindi, fievoli speranze di post-season per i Giants, che comunque hanno buttato via qualche occasione di troppo, probabilmente comunque non hanno saputo dimostrarsi all'altezza contro avversari di livello. Quindi, a proposito di squadre che non sanno dimostrarsi all'altezza contro squadre di livello, in realtà passiamo ad una squadra che sale di livello quando gioca contro squadre forti. Sono gli incredibili New York Jets del 2020, che dopo aver preso schiaffi in faccia a destra e a manca per i tre quarti della stagione, hanno quasi battuto i Raiders e poi hanno battuto i Rams e questa settimana hanno battuto i Browns in una partita che li ha visti praticamente sempre in vantaggio, già a partire dal primo quarto, e comunque giocare in modo convincente. Sam Darnold, 0 intercetti, questo è assolutamente buono. Ha lanciato poco, solo 175 yard, però 2 touchdown. Segnaliamo che le 48 yard corse da Frank Gore hanno portato il running back ottuagenario ormai dei Jets al terzo posto nella classifica all time di rushing yards e a superare, terzo giocatore nella storia, le 16.000 yard corse. E i primi due, che sono Walter Payton e Emmitt Smith, francamente sembrano fuori portata, ma questo uomo ormai ci ha abituato a rendere lo straordinario normale. Quello che è stato straordinario in senso negativo per i Browns, secondo me, è quanto poco hanno corso, perché ve lo dicevo prima di registrare che Nick Chubb e Kareem Hunt hanno ammassato insieme la miseria di 39 yard su 15 tentativi e al contrario Baker Mayfield ha lanciato un numero inspiegabile di volte, addirittura 53, e compreso
senza,
28.
Senza wide receiver.
Esatto, senza wide receiver, perché il leading receiver... I due leading receiver sono stati Austin Hooper, che è il primo, è un tight end a 71. E poi abbiamo nelle prime 5 posizioni per ricezione abbiamo due tight end e due running back, quindi fate un po' voi.
E tutti erano
difficile da spiegare questa scelta, onestamente dovrei vedere la partita. Diciamo che il momento chiave della partita è stata una sneak su un quarto e uno in cui Baker non è riuscito a varcare la linea, anzi ha perso il pallone, sto fumble. E a quel punto in poi i Jets sono riusciti a mantenere una vittoria che gli fa perdere ufficialmente la prima scelta assoluta. Squadre che invece si sono avvicinate a scelte alte, Atlanta Falcons, che sono andate tante così da farmi vincere tanti soldini in scommesse e a farmi prendere un altro upset di quelli che diamo il giovedì nella puntata di The Bootleg. I Falcons hanno fatto una partita clamorosa a livello difensivo, deludente per larghi tratti a livello offensivo, però poi Matt Ryan ha trovato il suo ritmo e nonostante i disastri della linea offensiva, che è soprattutto Matt Hennessy, che è il rookie centro che sostituiva Alex Mack, ne ha combinati tutti i colori. Matt Ryan, secondo me, ha fatto un'ottima partita, lo dicono anche i numeri,
27 completi per 300 yard, 2 touchdown e 0 intercetti. Alcuni intercetti li ha evitati lui in modo molto creativo, devo dire. Gran partita di Calvin Ridley. E quando passiamo all'altro lato del pallone, poi ci ritorneremo su questa partita. Comunque molto molto sottotono Mahomes e in generale tutto l'attacco dei Kansas City Chiefs. Mahomes ha lanciato un intercetto e poteva lanciarne un altro che avrebbe chiuso la partita, ma AJ Terrell ha avuto altre idee, ha droppato un intercetto clamoroso all'interno della endzone dei Falcons, ovviamente. Quindi Chiefs che la scampano, continuano fino al record di 14-1, clinciano ufficialmente il primo seed dell'AFC e quindi possono prepararsi in tutta tranquillità ai playoff. Ora io lascio la parola a chi mi seguirà per le partite delle 22, anzi prima l'ultima delle 19.
Esatto, prima l'ultima delle 19, che ci siamo tenuti un po' meglio per ultimo, diciamo. Stiamo parlando di Pittsburgh Indianapolis, che è stata una partita pazza, assurda, come ho detto prima in live, per riassumere potremmo usare il meme di Undertaker che esce dalla bara e sarebbe un'ottima rappresentazione di quello che hanno fatto gli Steelers, che sono usciti sono scavati prima una fossa nel primo tempo e poi da questa fossa ne sono usciti nel secondo. Indianapolis è stata in comando gran parte del primo tempo. Pittsburgh è riuscita a segnare con un fumble ricoperto, per un fumble di Rivers. Tra l'altro, tra parentesi, Indianapolis giocava senza i due tackle titolari, cioè Braden Smith e Anthony Castonzo. Nonostante questo, la linea nel primo tempo ha tenuto veramente veramente bene contro un'ottima defensive line come quella degli Steelers, che hanno dato l'impressione di seguire il trend delle ultime settimane. Tra l'altro, Indianapolis nel primo drive ha subito segnato. Indianapolis nei primi drive in questa stagione aveva messo a segno 52 punti e 6 touchdown. Gli Steelers nei primi drive avevano subito solamente 6 punti in stagione senza touchdown, invece sono riusciti a subire il primo appunto contro Indianapolis, che ha dominato con un gioco di passaggi molto, molto veloce, passaggi corti, orizzontali, per tenere, per evitare di esporre appunto in offensiva, e ci è riuscita tra l'altro molto bene. Nel primo tempo, tra l'altro, hanno corso altrettanto bene con 49 yard e 2 touchdown di Jonathan Taylor. Grazie. Io ci sono.
Dica? Albe?
Albe?
Abbiamo perso Alberto.
Ho perso Alberto.
Aspetta, quindi devo fare pausa. Okay, ci sentiamo tutti adesso? Sì, a posto? Va bene?
Sì.
Continua. Okay. Puoi continuare, Michele.
Ok.
Squidi tecnici stasera, è un piacere.
Esatto. Tra l'altro dicevo che nel primo tempo il Napoli ha corso piuttosto bene. Taylor 13 portate, 49 yard e 2 touchdown. Nel secondo tempo invece è completamente sparito, 5 portate, 25 yard, tra l'altro tutte nel primo drive, quello in cui il Napoli ha segnato gli unici 3 punti del secondo tempo. E secondo tempo in cui appunto gli Steelers l'hanno ribaltata con la difesa, perché hanno finalmente approfittato delle assenze in offensive line di Indianapolis, e con un Roethlisberger notevole. Dico Roethlisberger notevole perché hanno praticamente solo passato, visto che gli Steelers stanno avendo quest'anno dei problemi enormi a correre, sia con Benny Snell che soprattutto con Conner. Quindi hanno passato, hanno continuato a farlo, hanno fatto bene, sono riusciti a venire via con questa vittoria. Tra l'altro, tra parentesi, una piccola come si dice, sliding door: nel primo tempo il Napoli aveva il pallone con 1 minuto e 15 nelle 20 circa proprie, ha chiamato uno screen per Hines che è andato per oltre 60 yard, è arrivato nell'end zone di Pittsburgh, però è stato chiamato indietro per via di una penalità fantasma molto molto rivedibile, risibile, di legal block in the back, e vi diciamo che la partita è un po' girata a favore degli Steelers, che se non altro ottengono una vittoria importante dopo un mese che li aveva visti precipitare non tanto nelle classifiche quanto nell'indice di gradimento, chiamiamolo così, delle presunte contender. L'altra partita invece, per quanto riguarda le partite delle 22, la partita di cui mi sono occupato è stata quella tra Carolina e Washington, su cui io avevo delle grandi aspettative,
che sono state in parte attese, in parte disilluse. Le aspettative attese riguardano le difese delle due squadre, che mi piacciono veramente tanto. Questa è una partita che Carolina ha vinto con l'attacco nel primo tempo, e anche con la difesa nel secondo, approfittando più che altro della pessima prova di Dwayne Haskins, che tra l'altro è stato panchinato da Taylor Heinicke, che era l'ex quarterback di Carolina, uno di quelli che ha giocato l'anno scorso per i Panthers. Heinicke non è entrato male in partita, è vero, però francamente eviterei di parlarne troppo a lungo, anche perché a quel momento stiamo parlando di quarto già abbondante, Carolina difendeva abbondantemente indietro, cioè difendeva il backfield difensivo, quindi ha dato a Washington possibilità di muovere il pallone orizzontalmente. Washington ha giocato onestamente una partita difensiva molto buona nel secondo tempo, ma non è servito a colmare gli errori offensivi. Dall'altro lato, Carolina si conferma una squadra forse migliore di quello che dice il record, non lo so, però sta di fatto che quest'anno i Panthers si sono trovati in tante partite punto a punto, ne hanno perse la maggior parte, ne hanno perse parecchie anche contro Kansas City per esempio. Questa è una partita che sono riusciti a comandare dall'inizio alla fine in maniera abbastanza tranquilla. Questo ci dice anche un'altra cosa su Washington, che la settimana prossima deve tassativamente vincere per poter andare ai playoff. Però la verità è che appunto Haskins, non dico che sia un bust, perché comunque ha giocato forse troppo poco per definirlo così, però è anche vero che la differenza di rendimento di Washington in generale con Haskins e con Alex Smith è veramente evidente, e Washington con Haskins rischia seriamente di rimanere fuori dai playoff. E sarebbe un peccato, perché la difesa, ripeto, anche oggi ha fatto comunque una partita, soprattutto nel secondo tempo, più che valida, con Chase Young, che direi che ha messo la sua ipoteca sul premio di difensore di Rookie Defender of the Year. Detto ciò, passo la parola a Eugenio con le restanti partite delle 22.
Il momento trash è arrivato, dai.
Allora, esatto. signori miei, avrete notato che questa settimana mi hanno fregato sia i Jazz che i Jaguar. Voi direte: ma Eugenio, ma non hai visto il trash questa settimana? Signori miei, giocavano le 19, io sono attento tratto le 22, però poteva mancare. No, il trash c'è. Broncos Chargers, cioè, bruttissima, cioè, ragazzi, battuta triste per me, triste anche per l'amico Trenza, che anche se ha vinto è triste lo stesso, perché da che 3 settimane fa aveva la pick 3, ormai c'è la 30ª,
la 12 per essere precisi,
a breve arriva a 20. E i Chargers hanno vinto 19-16 contro i Broncos, una partita in cui tutte e due arrivavano messe piuttosto male a livello difensivo. Praticamente entrambe hanno una settantina di milioni tra lista infortuni e lista Covid, giocatori non disponibili, per capire come si è arrivato alla partita. Match che ha visto i Broncos giocare molto male sia a livello offensivo che a livello difensivo. Ovviamente solito intercetto di Lock, che non manca mai, field goal sbagliato, ultimo drive parecchio brutto da vedere, quanto su chiamate, quanto su giocate, un Jerry Jeudy pessimo. In compenso un Herbert invece è sempre molto cinico nelle sue drive, ha superato il record di touchdown passati per un rookie, adesso il record del suo con 28, se non erro, correggetemi,
esatto,
e quindi una vittoria importante per i Chargers, anche se ovviamente gli andrà a penalizzare sul punto di vista del draft, però sicuramente dà sicurezza a un team che non è così malvagio come pareva all'inizio, sicuramente con uno staff tecnico diverso potrebbe dire la sua già da subito. Passiamo invece a Rams Seahawks, che era una delle partite, era la partita delle tre che andrò a citare, probabilmente da cui c'erano aspettative più alte, anche perché si giocavano la division, le due, i Rams potevano pareggiare il record di Seahawks con la vittoria che c'è, che poi è arrivata, hanno vinciato la prima posizione. Partita che ha visto un Goff molto impreciso, infatti ha completato solo 24 sui 43 tentativi tentati, con un intercetto passato e 0 TD e un
vabbè, scusami scusami Eugenio, vi siete persi il momento in cui il signor Goff gli si è elevato si è lussato il pollice e se l'è rimesso a posto. Io dico solo
Rambo.
Cioè c'era il pollice fuori posto in posizione, meraviglia.
Sappiamo che sono degli animali questi giocatori, cioè non sono, molto spesso non sono umani.
Possiamo dire
vediamo,
tutto quello che vuoi, ma una cosa del genere non l'avevo mai vista in una partita di football.
Alla fine è mancato molto il gioco di corsa ai Seahawks, ma ovviamente è riuscito, grazie alla costanza di Russell Wilson, a mantenere la partita ampiamente in carreggiata. Per numero di yards i Seahawks erano dietro di più di 100 yard di guadagno tra corsa e passaggio prima dell'ultimo drive, in cui Russell Wilson si è praticamente mangiato tutto il cronometro, che gli ha permesso poi di andare praticamente in garbage time con i Rams, che non avevano più il tempo per recuperare. C'è stato quel siparietto del giocatore dei Rams, Reynolds, che senza essere toccato ha lasciato la palla in campo, sembrava un fumble, poi invece semplicemente aveva rinunciato alla giocata. Alla fine i Seahawks invece fanno proprio la vittoria, riescono a prendere la division e andare ai playoff. Difesa di Seattle che si dimostra da qualche settimana a questa parte la migliore della Lega, e non è un caso che abbiano ottenuto questa facile alla fine vittoria contro Los Angeles. Los Angeles che continua a pagare questa scarsa vena realizzativa che abbiamo visto anche settimana scorsa contro i Jets, e comincia a essere preoccupante la situazione, soprattutto per una squadra che deve andare ai playoff, che adesso tra l'altro all'ultima giornata si giocherà anche l'accesso, perché non è più neanche così sicuro. Concludiamo con Eagles Cowboys, partita che, visto il risultato di Washington, poteva dire qualcosa per la corsa ai playoff. I Cowboys fanno loro la partita con un 37-17 abbastanza importante quanto convincente. Dal punto di vista di Philadelphia, un Hurts abbastanza rivedibile, 27 completi su 39 tentativi, un touchdown, due intercetti, un fumble, tutto quello che si poteva sbagliare l'abbiamo sbagliato. Diciamo che molti si domandavano se a fine partita poteva entrare Wentz per cercare di cambiare le sorti, non è successo, e sicuramente ci sarà tanto da lavorare.
Ma ti immagini?
E diciamo che la partita di Hurts di quest'oggi è stata veramente molto, molto brutta, molto difficoltosa. Non è stato aiutato neanche dal gioco di corsa degli Eagles, che comunque sia è stato valido, perché hanno conquistato comunque 150 yard.
Dimmi. Ho paura che sia tu a fare questo rumore di sottofondo, tipo una matita su un foglio. Forse ti era già capitato, tipo con le cuffie. Scusa se ti interrompo, ma occhio che magari è fastidioso da sentire per chi ci ascolterà domani. Forse sei tu, magari stanno dando colpe che non so due.
Non lo so. Comunque concludo velocemente, quindi questa vittoria dei Cowboys, che rimangono quindi in corsa per un posto playoff, mentre invece gli Eagles
buttano fuori gli Eagles,
che però paradossalmente adesso l'ultima partita contro Washington, vista la rivalità tra le due squadre, potrebbero restituire il favore nell'ultima partita. Vedremo.
Esatto, perché possiamo fare direttamente così. Passiamo velocemente a chi vincerà l'NFC East. Allora, l'NFC East in questo momento potrebbe vincerla Washington, se basta che vince settimana prossima contro Philadelphia. Però se perdesse contro Philadelphia, i Giants potrebbero vincere la division se battessero Dallas. Ma anche i Cowboys, se i Washington Football Team perdono contro gli Eagles, potrebbero vincere vincendo contro i Giants. Quindi alla fine è tutto nelle mani dei football team. E fra l'altro, notizia dell'ultima ora mentre stiamo registrando, il signor Haskins è uscito dallo spogliatoio, non ha voluto rilasciare nessuna parola ai giornalisti, cosa che non è prevista dal contratto dell'NFL, a meno che tu non sia infortunato, non devi rispondere ai giornalisti, e questa cosa
è proprio un filantropo Haskins, cioè sa che tipo c'è un'organizzazione che è sempre a corto di soldi come l'NFL, quindi lui non vede l'ora di contribuire alle finanze della Lega.
Esatto,
multe su multe, non gli è bastata quella che ha pigliato per la roba delle spogliarelliste di metà settimana.
Esatto.
A me dispiace un po' per Haskins, perché comunque fino a prima di questa settimana si era comportato in maniera onestamente esemplare con Alex Smith.
Però era stato benciato, Trenza.
Sì, era stato benciato dopo una partita, però comunque è sempre stato a parte Alex Smith, è sempre stato al suo posto. Diciamo che, insomma, considerato che è stato panchinato senza grosse motivazioni a livello, come dire, a livello di campo, per essere un rookie a maggior ragione era lecito magari attendersi qualche cazzata di più, cosa che, diciamo, ecco, si sta rifacendo nell'ultima settimana tra la questione delle spogliarelliste e questa. Era partito bene, poi è planato al suolo.
Vabbè, intanto io direi, già che ci siamo, allarghiamo un pochino il discorso dell'NFC, poi lo facciamo per l'AFC. Io ho davanti le percentuali di probabilità di entrare ai playoff in questo momento. In questo momento nell'NFC Green Bay, New Orleans e Seattle sono sicuro al 100% insieme a Tampa Bay di andare ai playoff. Resta perso tutto il discorso NFC East di cui abbiamo parlato, e resta apertissimo il sesto e il settimo posto, nel senso che i Rams hanno comunque l'87% di possibilità di andare ai playoff, i Bears a questo punto hanno 71% di possibilità e i Cardinals il 42%. Rams e Cardinals giocheranno contro settimana prossima, mentre i Bears andranno a giocare contro Green Bay in casa. Quindi non so, dai, facciamo un po' di discorso qui. Io direi più che chi finisce con una prediction. Io volevo chiedervi chi merita di più tra queste squadre di andarci.
Allora,
in base a quello che ho fatto vedere sul campo.
Intanto è pazzesco che di queste siano i Cardinals ad avere la probabilità più bassa per il tipo di stagione che hanno fatto. Però io onestamente non vorrei vedere, con tutto il rispetto, i Bears, perché sinceramente hanno beneficiato nelle prime partite di un calendario più che agevole e hanno dimostrato durante la stagione che sì, hanno una difesa molto valida, però credo che per quello che hanno fatto vedere durante tutto l'arco dell'anno, io vorrei vedere i Rams e vorrei vedere i Cardinals, su cui non sono completamente venduto, diciamo, tanto per produrre letteralmente. Però anche solo a livello di spettacolo, sinceramente preferisco vedere Kyler Murray e Hopkins e compagnia bella piuttosto che Trubisky, dai.
Ma ti immagini Saints, sarebbe Bears e Saints in questo momento, secondo tutti i vari scenari?
Credo che sarebbe un one and done, però, cioè, sarebbe una partita di troppo.
Ma sai che con quella difesa, non lo so, con Breeze in queste condizioni,
Credo che io non auguro, cioè, nemmeno il peggior nemico di Trubisky gli augurerebbe una partita a New Orleans contro i Saints. Uscirebbe completamente traumatizzato, secondo me.
E che se da una parte abbiamo la AFC, che avremmo anche più di 7 squadre che vorremmo vedere playoff, nella NFC probabilmente su 7 che andranno, 3 non le vorremmo vedere.
Tante delusioni.
Ma guarda, comunque io... anche i Rams possono essere buttati fuori. Cioè, se i Cardinals vincono sui Rams e poi...
E i Bears
Chicago batte Green Bay.
Esatto, Chicago batte Green Bay. Il problema è battere Green Bay. Questo è il problema.
Guarda,
dicevi,
io se fossi...
Albert, prima.
No, stavo dicendo in realtà, per, diciamo, chiudere il cerchio sulla NFC senza dilungarsi troppo, che tante delusioni, tante squadre che non hanno rispettato le attese, giusto per citare alcune: Cowboys, Eagles, Falcons. Dagli stessi Vikings forse si poteva aspettare qualcosina di più, insomma, alla fine sono usciti fuori questi Redskins football team, che nell'ottica del discorso chi se lo merita, io credo che se lo meritano per il percorso che hanno avuto, per quello che hanno saputo dimostrare, con le bassissime aspettative che c'erano sopra di loro. Però non stiamo parlando di una squadra che merita i playoff, ma il rischio quando c'è stato questo aumento a 7 squadre era proprio che si infiltrasse qualcuno che con i playoff non avesse molto a spartirci.
Tolto Washington, tutta la situazione, i Rams, Chicago, gli Arizona sono squadre che più o meno te le potevi anche aspettare per la qualità della rosa. Il problema è il modo che giocano e per il tipo di gioco, di appunto gioco che mettono in campo, che lascia a desiderare.
Guarda che Bears, comunque, non scherzando, la prima volta che fanno più di 30 punti in 3 partite di fila dal 1965, cioè ti immagini.
sì,
ti immagini?
Parliamone, ma nel senso di cioè, comunque sono arrivate contro la squadra abbastanza arrendevoli, nulla da togliere, bella,
per carità,
cioè,
però.
Quello che c'è di che è incommiabile è che lo spogliatoio ha retto, perché sembrava che fossero veramente
fosse
a un passo
polveriera
dall'ammutinamento, invece hanno trovato motivi per restare competitivi. Questo è importante.
Però stiamo comunque parlando di squadre che sono entrate in stagione con l'obiettivo di andare in playoff, non sono squadre che erano lì per vivacchiare o delle sorprese. Il problema è che stanno deludendo dal punto di vista del gioco, ma non del risultato.
Mentre,
okay,
passando alla UFC, alla fine quella squadra che in realtà rischia tantissimo sono i Colts, perché perdendo oggi si trova una situazione in cui per via del vittoria in division, per via delle vari scontri che ci sono stati, si ritrovano con avere la minore probabilità di passare. C'è da dire però che Miami andrà a incontrare i Bills non sappiamo ancora se saranno in versione vacanza con la cosa che hanno vinto la division e comunque giocano in casa, oppure daranno battaglia anche contro i Dolphins. Questo ancora non lo sappiamo, ma in quel caso, nel caso in cui le squadre fossero tutte 11-5 a fine stagione, siamo arrivati a fine stagione, non ci riesco a credere, ci ritroviamo con una situazione in cui sarebbero tutti tutte le squadre sarebbero 11-5, ma con i Colts per via del vittorie divisionali eccetera sarebbero fuori, cosa che mi dispiacerebbe perché i Colts secondo me hanno un ottimo roster, quindi non lo so, tra queste forse Baltimore entrerebbe proprio con il in zona Cesarini, non so come potremmo chiamarla, zona Fitzpatrick dopo quello che è successo l'altra sera, però ditemi,
no, io i Colts fuori onestamente spero di no, anche perché a me come squadra piacciono veramente veramente tanto, mi piace un sacco quella difesa, e Rivers quest'anno ha fatto una stagione molto molto buona, ma veramente buona,
assolutamente.
E arrivare a rimpiangere quella sconfitta in week one contro Jacksonville, sinceramente spero per loro che non accada, spero per Rivers e anche appunto per quel roster, perché secondo me se riuscissero a entrare nei playoff potrebbero fare veramente veramente bene.
Comunque c'è da dire che come anticipavamo prima, nelle AFC la situazione a livello competitivo è molto più alta, c'è più scarto tra le ultime della classe e le prime della classe, però c'è questa classe media che è bella florida, perché io tutte le 8 squadre che sono in corsa ancora credo che meritino i playoff per il percorso che hanno fatto, e c'è il record che è lì mostrarlo, perché comunque i Colts rischiano di star fuori con un 10-5, che è una cosa che normalmente succederebbe raramente anche col playoff a 6 squadre, col format a 6 squadre che
l'anno
c'era
scorso,
l'anno
i Titans con 9-7 sono andati e tu rischi con 11-5 di non andarci.
Rischi anche Cleveland, tra l'altro.
Rischi anche Cleveland, ma Cleveland ha il fattore delle vittorie di division.
Al fattore che Pittsburgh non ha niente per cui giocare settimana prossima, esatto. perché
comunque nella schermata che abbiamo noi sotto possiamo anche dire, cioè le percentuali che i Colts non vadano ai playoff è bassa, nel senso che la probabilità loro di andare ai playoff è alta rispetto a quella di Arizona, che era veramente bassissima di andarci.
Però sono 42... quelli che hanno la probabilità più bassa.
Esatto, è complicato. Qua le probabilità sono nei possibili scenari. Qua ci sono più scenari e quindi... Comunque, Indianapolis in questo momento ha il 61% di andare. Però bisogna vedere come si entrerà in campo in Week 17. Va bene.
Francamente qui è difficile anche dire, o da parte nostra, anche quale squadra non vorreste vedere, perché noi le vorremmo vedere tutte e 8.
Assolutamente, magari mandatemi una squadra dell'IFC in NFC. Va bene, ma ragazzi, noi abbiamo quasi... Alberto, abbiamo raggiunto i 35 minuti.
Volevo aggiungere molto velocemente che per lo stesso discorso che ha fatto il Trenza su Indianapolis, a me dispiacerebbe vedere fuori Cleveland, perché è una squadra che ho seguito molto quest'anno, proprio dall'inizio. Ma davvero tutte, cioè secondo me i playoff saranno infuocati nelle AFC, qualunque squadra entra dentro. Anzi, paradossalmente la squadra che vedo più in difficoltà è Pittsburgh, anche se si è ripresa. Gli auguro che continui questo sull'onda del secondo tempo contro i Colts, però comunque sono tutte squadre di alto livello che sono sicuro che ci regaleranno partite di alto livello.
Va bene, nel frattempo, così, quick update, il signor Haskins ha deciso di parlare da casa, quindi a questo punto non pagherà più, forse pagherà una multa, ma minore. Io direi che per questa puntata di TBOT è tutto. Io ringrazio i miei co-host, Vado in ordine al quad al contrario da Zoom, quindi in senso antiorario, il terrore delle birrerie romagnole, il signor Casadei.
Buona giornata a tutti.
Il signor Michele Serra.
Ciao belli, alla prossima.
E ovviamente il magnifico Alberto Cantù. Magnifico perché lui lo vedo in telecamera.
Magnifico rettore. Grazie Ema, grazie a tutti voi compari, sono fatte 2:30 e speriamo che vi godiate questo podcast appena svegli.
Domani mattina. Va bene, noi ci sentiamo, ci ascolterete ovviamente lunedì mattina quando questo podcast uscirà, poi ci sentiamo giovedì per la puntata di The Bootleg come Alberto e poi nuovamente domenica per il finale di stagione, finale di stagione scoppiettante. Nel frattempo quindi possiamo augurare buon anno perché non succede giovedì è il 31, madonna cos'è, sì madonna cos'è, che cose, va bene, l'anno è già finito ma dettagli, signori, buona giornata a tutti, è stato un piacere, ciao
ragazzi.